Doc, è permesso? Buongiorno, sono Don Giuseppe, sono venuto a trovarvi anche oggi, carissimi. Come state? Come stanno i vostri bambini? Ah, bene, bene, meno male. Anche la mamma e il papà, i nonni. Sono molto contento di trovarvi tutti insieme, riuniti intorno alla tavola oggi, oppure in salotto. Sono contento di vedervi pronti a condividere insieme questo momento di compagnia, insieme alla parola del Signore, insieme alla nostra comunità che in questo momento rappresento un po' attraverso il canale di Radio Alfa 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it. C'è anche un cellulare con un numero 333-444-1190. Potete mandare dei messaggi, io non riesco a leggerli, ma i direttori, qualcuno li legge e poi dopo eventualmente mi riferiscono e posso rispondere. Allora, carissimi, com'è andata questa giornata? Un po' dura, né? Rimanere sempre in casa, specialmente ieri che si era alzato un vento forte, anche stamattina la temperatura è diminuita, non possiamo neanche uscire nel giardino. Ma adesso stiamo tutti riuniti nella nostra casa e ci scaldiamo il cuore con la parola del Signore. Proviamo davvero ad ascoltare la pagina del Vangelo che oggi la Chiesa ci vuole comunicare. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi, in questi giorni meditiamo alcuni passi del Vangelo di Giovanni che sono un po' difficili, soprattutto per i nostri ragazzi, i nostri bambini, ma cercherò e mi sforzerò di renderli comprensibili il più possibile. Voi genitori avete il compito poi di renderli così sempre più concreti e comprensibili ai vostri figli. Siete i primi catechisti dei vostri figli. I nonni poi è bene che raccontino le storie di una vita ai propri nipoti, e così vengono educati nei valori della fede. Stiamo leggendo il capitolo 8 del Vangelo di Luca, che si è aperto con il fatto che Gesù partecipa alla grande festa delle capanne a Gerusalemme nel Tempio. durante la festa delle capanne, una festa di alto valore messianico, cioè si pensava che il Messia, quando fosse arrivato, sarebbe giunto proprio durante la festa delle capanne. E Gesù va nel Tempio di Gerusalemme per dire: io sono il Messia, sono proprio arrivato. E durante questa festa delle capanne, gli ebrei, nei cortili del Tempio di Gerusalemme, che c'erano diversi cortili, accendevano dei grandi lucernari in modo che la luce risplendesse, perché il Messia, l'atteso delle genti, quello che sarebbe venuto a salvare l'umanità, a liberare l'umanità dall'ombra e dalla tenebra della morte, avrebbe portato la luce. E Gesù, proprio in quel contesto dei cortili del Tempio di Gerusalemme, dove si accendevano dei grandi lucernari, esplode al capitolo 8, versetto 12, con questa autorivelazione, cioè dice di sé: io sono la luce del mondo. Bellissima. Ecco questa espressione di Gesù: mai nessuno aveva osato dire di essere la luce del mondo. Pensate, io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Abbiamo bisogno anche in questo tempo così oscuro, così difficile, così drammatico del coronavirus, di una luce, che si accenda un po' la luce nel nostro cuore, nelle nostre case, nella vita della nostra città. E Gesù dice: sono io la luce, sono io. E poi nasce una discussione lì nel tempio con gli scribi, i farisei. Dico: ma come tu ti permetti di dire queste cose? Quale testimonianza dai? Bisogna avere almeno due testimoni che dicono di te che sei la luce, altrimenti dici una bugia. E così nasce una discussione con gli scribi, i farisei, e stiamo leggendo questi brani che riportano tutte queste discussioni, tra cui per esempio anche quando gli portano la donna sorpresa in adulterio, abbiamo sentito ieri, ed è lì nasce la discussione sull'osservanza o meno della legge di Mosè, ma l'abbiamo commentato ieri. Adesso, in questo brano che abbiamo appena ascoltato, la discussione verte e raggiunge il culmine proprio sulla domanda centrale. Ecco, carissimi genitori, nonni, ragazzi, la domanda centrale di questo Vangelo. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù aveva parlato di un mondo di quaggiù, di un mondo di lassù. Io sono di lassù, voi siete di quaggiù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma voi morirete nei vostri peccati se non credete che io sono. Io sono. Ma non capivano. Gli chiedono: ma tu chi sei? A un certo punto Gesù esprime chiaramente la sua identità. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato, e poi compio le opere del Padre. Volete davvero sapere chi sono io? Guardatemi quando sarò innalzato, cioè quando sarò crocifisso. Per Gesù l'essere innalzato sulla croce è il momento della massima manifestazione della sua identità, di quello che lui è. E lui è colui che è: io sono. Quando Yahvé stesso si era rivelato a Mosè nel rovetto ardente sul monte Sion, e Mosè gli chiedeva: ma chi sei tu? Mi andrò dagli israeliti, mi diranno: come si chiama? Qual è il tuo nome? Gesù, e Yahvé risponde, dice: io sono colui che sono. Cioè io sono colui che è, che si manifesta, è la presenza stessa di Dio, e che si manifesterà, cioè che farà vedere quello che è quando agirà nella storia, dimostrando di essere capace di liberare il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Ebbene, la stessa parola che identifica il nome di Dio, Gesù la applica a sé: io sono. Cioè, nel momento stesso in cui io sarò crocifisso, lì si manifesterà che io sono Dio, il figlio del Padre, il mandato del Padre, che dico le parole del Padre, che compio le azioni del Padre, perché il Padre non mi ha mai lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Lui è sempre con me. Cioè, chi vede me in croce vede il Padre. Ma pensate, che straordinaria rivelazione. Allora, in Gesù, che è lì sulla terra, appeso in alto, sulla croce, non c'è più la divisione tra il mondo di quaggiù e il mondo di lassù, perché in Gesù crocifisso c'è tutto l'amore del Padre per noi, c'è il volto del Padre per noi, e nel volto del Padre c'è il volto del Figlio Gesù. C'è tutto Dio e tutto l'uomo, c'è tutto il mondo di lassù e tutto il mondo di quaggiù. Non c'è più divisione tra il mondo della terra e il mondo del cielo, ma in Gesù c'è perfetta unione, comunione, e in Gesù crocifisso. Questo naturalmente bisognerebbe capirlo leggendo anche la prima lettura di oggi, che io naturalmente non ho letto, e che ricorda come nel deserto, quando il popolo di Israele si era lamentato con Mosè e Aronne perché erano stufi di camminare al deserto, era meglio tornare in Egitto, il cammino della libertà verso la terra promessa, la terra della libertà, è sempre difficile, faticoso, è meglio addirittura essere schiavi in Egitto, ma almeno mangiare le cipolle. E allora, siccome il popolo aveva dimostrato di non credere all'amore di Dio che l'aveva liberato dalla schiavitù egiziana, fa venire i serpenti velenosi che fanno terrorizzare il popolo, moltissimi muoiono. Allora il popolo vanno da Mosè, lo supplicano: siamo perduti, salvaci. E il Signore dice: fatti un serpente di bronzo, mettilo in alto su un palo, e chiunque sarà morsicato dal serpente, guarderà, si volgerà a quel serpente di bronzo sul palo, sarà salvato. Ma non era tanto l'immagine del serpente fatto di bronzo che salvava, era l'atto di fede in Dio onnipotente che l'israelita faceva guardando quel serpente che salvava. Così, carissimi, anche noi, nella misura in cui guardiamo il crocifisso e affidiamo al crocifisso il grido del nostro bisogno, della nostra situazione, noi abbiamo la salvezza, perché in quel crocifisso c'è tutto Dio e tutto l'uomo, dove tutto l'uomo con la sua carica di fragilità e di mortalità è stato fatto proprio da Dio, e tutto Dio con la sua carica di divinità e di amore eterno si è riversato nell'uomo per trasformare l'uomo in Dio. Noi, per mezzo della comunione con Cristo, diventiamo partecipi della stessa condizione divina. È questo scambio mirabile che avviene per mezzo di Gesù. Allora, come gli antichi israeliti, anche noi dobbiamo guardare non tanto alla statua del crocifisso. Quella ci aiuta, come il nostro crocifisso miracoloso, che d'altronde è molto bello, molti secoli che è custodito qui nella nostra chiesa, come il Papa l'ha messo fuori nella piazza di San Pietro, noi l'abbiamo davanti alla porta della nostra chiesa. Guardiamo il crocifisso per fare un atto di fede e dire: sì, mi fido di te Gesù, la mia vita è nelle tue mani, solo in te io confido. E allora sentiremo il nostro cuore aprirsi alla fiducia, alla serenità, alla pace, alla certezza che non saremo mai dimenticati, come Gesù non è mai stato dimenticato da Dio suo Padre. Anche noi, figli adottivi per mezzo della comunione con il Figlio unigenito che è Gesù, non saremo mai dimenticati dall'amore del Padre. Ma mi viene una domanda adesso, carissimi. Voi l'avete il crocifisso in casa? Perché girando tante case ho visto che non c'è più il crocifisso nelle nostre case. Ma almeno uno in ogni casa. A dire il vero, dovrebbe esserci un crocifisso in ogni nostra camera, nella cucina, nella camera da letto di mamma e papà, nella camera da letto dei figli, nella camera da letto dei nonni, magari in salotto. E poi ci possono essere tanti tipi di crocifissi. Guardate, non c'è bisogno di andare a comprare il crocifisso artistico, anzi, vi do un compito. Siamo ormai vicini alla grande settimana santa, proprio per prepararvi bene a vivere la settimana santa. Provate, se non l'avete, a costruire un crocifisso. Andate nel giardino, prendete due rami, li incrociate, poi potete legarli con un cordo oppure con un arbusto. Potete disegnare su un foglio un bel crocifisso. Potete usare qualsiasi strumento avete, magari del filo di ferro o della plastica, o semplicemente usare dei bicchieri di plastica vecchi e sagomarli facendo dei crocifissi. Proviamo a mettere un crocifisso ognuno nelle nostre stanze e prima di addormentarci baciamo il crocifisso, facciamo il segno di croce davanti al crocifisso, guardiamo il crocifisso, se passiamo in piazza fermiamoci davanti al crocifisso miracoloso, confidiamo in lui. Carissimi, dopo ai ragazzi racconterò una bella storia sul significato anche del crocifisso, cioè del sacrificio della vita. Gesù, dando la vita, ce l'ha ridonata abbondante nella risurrezione. Non c'è come dare la vita che la si ritrova. Il crocifisso è un grande insegnamento di vita. Meditiamo, facciamo i crocifissi, andiamo a vedere se c'è in tutte le nostre stanze. A tra poco. Che siete andati in cerca dei crocifissi che ci sono in casa vostra oppure avete cominciato a costruirli. Ma adesso, prima di passare alla storia per i nostri ragazzi, al racconto della favola, ecco, vorrei dedicare qualche istante al santo del giorno per staccare un attimo, se siete ancora lì tutti insieme attorno alla tavola. Guardate, è un santo un po' particolare, si chiama Daniele di Ungrispach, è un tedesco, non è un italiano, è del secolo XV, del 1400. Però è interessante perché ci dice la storia di questo santo, San Daniele, che tutti possono diventare santi, mica solo quelli che hanno fatto voto di castità, povertà, obbedienza, i preti, i frati, le suore, i missionari, no, tutti, anche i laici, anche i commercianti, pensate, anche i commercianti. Daniele de Ungrispach è un ricco commerciante della Carinzia, vissuto nel secolo XV, sposo e padre esemplare. La vita cristiana si vive così, nella quotidianità, nell'onestà, nel lavoro, nella famiglia. Nei suoi frequenti viaggi a Venezia, però, conosce e stringe amicizia con i monaci camaldolesi di San Mattia dell'isola di Murano, la bella isola nella laguna veneta. La loro frequentazione e la grazia di Dio fanno nascere in lui la vocazione a diventare monaco. Quando le condizioni e le autorità ecclesiastiche glielo consentono, perché ormai rimane vedovo, i figli sono grandi, sono sistemati, quindi lui è libero dai propri impegni affettivi e le autorità ecclesiastiche glielo concedono, chiede ai monaci camaldolesi di Murano di essere aggregato al loro monastero come oblato. Si può, anche i laici possono andare in monastero, essere oblati, cioè mi offro a partecipare alla vita del monastero anche se non divento monaco a tutti gli effetti. Per 20 anni vive con loro nel monastero camaldolese dell'isola di Murano, copiando le virtù degli eremiti. Una notte, mentre riposa nella sua camera, è aggredito da alcuni assassini che lo uccidono nel 1411 e quindi morirà martire. Per questo San Daniele di Ungrispach, vedete, la chiamata della nostra vita non si sa mai quand'è e com'è. Essere continuamente alla ricerca del Signore nelle cose ordinarie di tutti i giorni, il commercio, il lavoro, la famiglia, la moglie, i figli, eccetera, ma sempre con l'animo teso a contemplare la presenza del Signore. Ecco, carissimi, la via della santità. Poi il Signore farà come quando vorrà. La ricerca del crocifisso vuol dire essere alla ricerca dell'amore del Signore. A tra poco per la storia, ragazzi! Carissimi, allora adesso mi rivolgo in modo particolare ai vostri figli, quindi voi potete anche distanziarvi un attimo, nel distanziamento sociale naturalmente, e adesso mi rivolgo un po' ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, anche agli adolescenti. Voglio raccontarvi la storia del ghiacciolo curioso, perché vedete, molto spesso, guardando il crocifisso, si dice Gesù ha dato la sua vita per noi, però quante volte ripetiamo questa frase ma senza comprenderne davvero il significato. E poi oggi parliamo sempre più raramente del sacrificio. Sì, anche i genitori fanno fatica a chiedere sacrifici ai propri figli, I ragazzi poi quando sentono questa parola dicono ma cosa vuol dire? Provate ad ascoltare questa storia, la storia del ghiacciolo curioso. Scopriremo un tesoro. Sui verdi fianchi di una balsa delle Alpi, sotto un roccione sporgente, c'era la tana di una lepre di montagna. Quella lepre ogni tanto faceva capolino. Come tutti gli animali selvatici, era povera in canna e viveva nutrendosi di ogni sorta di erbaggi. Aveva però due vestiti, un lusso che la natura le concedeva gratuitamente senza pericolo di farla diventare ambiziosa. I fiori, che vedevano la lepre d'estate, conoscevano bene il suo giubbetto color grigio bruno con la gran toppa bianca sul petto. I ghiacci e le nevi, che la vedevano d'inverno, conoscevano invece il suo candido attillato pastrano. Anche i ghiaccioli, che pendevano numerosi e impettiti dall'ingresso della tana, stavano ad ammirarla un po' invidiosi per ore e ore, mentre dormiva avvolta nella sua bianca pelliccia. I fiori che segnavano il tempo di primavera ed estate non conoscevano e non consideravano la lepre un personaggio importante, pensando che avesse, come tutti gli altri animali, un solo vestito. Ma le rocce e gli abeti, che la vedevano in tutte le stagioni, sapevano benissimo che i suoi vestiti erano due e avevano di lei grande stima, perché la ritenevano una bestia facoltosa e tuttavia sempre umile, riservata e gentile. Sul finire di un inverno, mentre la lepre si preparava a cambiare vestito perché l'aria si era fatta meno cruda e ormai le nevi avevano preso congedo, sul roccione sovrastante la tana si vide un ghiacciolo ostinatamente aggrappato all'orlo di una fenditura. «Non ti decidi di andartene?» gli chiese un giorno l'abete più vicino. «I tuoi fratelli sono già partiti da un pezzo, finirai col non riuscire a raggiungerli.» «Andarmene io? Io non me ne vado, rimango. Durante l'inverno non ho fatto che sentire decantare e acclamare la primavera con i suoi colori, l'estate con la sua luce e il vento che sembra una carezza e la gioia dei fiori e dell'erba e il cielo tutto lucido e pulito. Perfino le lepri so che mutano d'abito come per prepararsi a una festa. Perché proprio io non dovrei conoscere tante belle cose se sono belle davvero? Ho deciso perciò di restare fino alla primavera, magari fino all'estate. Resta pure se ci riesci, disse l'abete. Questo, amico bello, è affar mio, rispose il ghiacciolo. Quando l'aria cominciò a intiepidire, il ghiacciolo volle mettersi a riparo dal sole. Si staccò dalla fenditura con un crepitio secco e si lasciò cadere in un'incavatura della roccia nella quale il sole non batteva e da cui avrebbe potuto assistere comodamente allo spettacolo primaverile atteso. Ma quando si fu fermato, sentì che era caduto addosso qualcosa. «Che maniera villana di presentarsi!» brontolò quel qualcosa. «Sono veramente mortificato!» esclamò il ghiacciolo. «Non avevo visto che c'era lei. Se permette, anzi, mi presento. Io sono un ghiacciolo, l'ultimo ghiacciolo dell'inverno.» «Bene, tanto piacere. Io sono una cartuccia di fucile da caccia.» «Ma come si trova qui, signora cartuccia? È carica o scarica? Che pensa della primavera e dell'estate? Che programmi ha per il futuro?» La cartuccia rispose: «Ragazzo, non prendiamoci confidenze.» Era una cartuccia molto dura e superba e vedeva tutte le cose dal punto di vista delle cartucce. «Sono di ottima marca e carica, naturalmente, e se mi trovo qui è solo a causa di uno spiacevole contrattempo. Durante una battuta di caccia il mio padrone mi ha smarrita, povero sciocco. Andava a caccia della lepre e io ero l'ultima cartuccia che gli restava. La lepre può ringraziare il cielo. Se aveva da fare con me, non scappava di certo. Con me non si scherza.» «Ma che le ha fatto la lepre?» rispose il ghiacciolo. «Niente mi ha fatto. Ma non doveva nascere lepre. Se la trovo, la coppo.» E il ghiacciolo: «Via, c'è posto per tutti a questo mondo.» E la cartuccia: «Tu non immischiarti nei miei affari privati. Spero solo che il cacciatore ripassi di qua e che mi veda. Al resto penserò io.» L'aria si era fatta ormai mite e la lepre vagava nei dintorni in cerca di nutrimento. Quanto al ghiacciolo, esso faceva una gran fatica a non sciogliersi e cercava di aderire all'incavatura della roccia nel punto più profondo e più fresco, Voleva a tutti i costi vedere i fiori dei rododendri, le stelle alpine, il tenero dell'erba novella, il cielo lucido e pulito nello sfolgorio della sua luce celestrina. Ormai non doveva attendere molto. Ma un mattino, svegliandosi, non vide più la cartuccia. Orme d'uomo recenti erano impresse nel suolo ai piedi del roccione. Il cacciatore era passato di là? La cartuccia aveva ritrovato un fucile? Bisognava avvertire la lepre del pericolo, subito! «Lepre, lepre, ehi lepre!» si mise a gridare il ghiacciolo. «Non uscire, c'è gente che ti minaccia qua intorno!» Nessuno rispose. La lepre certamente era fuori dalla tana. Al ghiacciolo non rimase che starsene rincattucciato nell'incavatura della roccia a rimuginare pensieri uno più triste dell'altro. Nel pomeriggio echeggiò fra le montagne un colpo di fucile. Verso sera, trascinandosi a stento, la lepre fece ritorno alla tana. Era malconcia, grondava sangue, aveva la febbre. «Oh, poveretta, poveretta!» esclamò commosso il ghiacciolo, che in fondo non aveva un cuore di ghiaccio, ma pieno di amore. «Che cosa ti è successo? Chi è stato? Quella sciagurata cartuccia?» «Non so», rispose la lepre con un filo di voce, cadendo sfinita sulla soglia della tana. «Ho visto una vampa, ho udito un sibilo, sono ferita, ho tanta sete!» Il ghiacciolo non volle udire altro. Si rotolò fin sul margine dell'incavatura, sulla roccia ancor calda dal sole, e cominciò rapidamente a sciogliersi. Cadde in gocce fitte e refrigeranti sulle ferite della lepre, in gocce ristoratrici sulle sue labbra riarse. «Chi piange lassù?» balbettò la lepre stupita, riavendosi a poco, ma il ghiacciolo non poté più rispondere. Si era ormai sciolto del tutto, senza neppur pensare che le stelle alpine e i rododendri non erano ancora fioriti, che il cielo non era ancora terso e azzurro, tutte cose che dovevano essere belle, o molto belle a vedersi, ma ormai non importava più. Bella questa storia del ghiacciolo e della lepre. Invito voi ragazzi a fare un bel disegno della lepre e del ghiacciolo che si scioglie per ristorare e curare la ferita della lepre e dare la vita alla lepre. È il sacrificio. Il ghiacciolo aveva un cuore di amico e voleva bene alla lepre. L'amicizia è soprattutto questo, cioè volere il bene dell'altro. Gesù ha detto anche: «Il mio comandamento è questo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici». Il ghiacciolo allora ha sacrificato se stesso perché potesse vivere la lepre sua amica. Gesù, carissimi amici, ha sacrificato la sua vita perché gli uomini potessero avere la vita eterna, la vita in pienezza. Non poca vita, una vita che non finisce più. Quella del ghiacciolo è una morte definitiva, perché una volta sciolto non si può più ricomporre, ma il sacrificio di Gesù è quello di coloro che credono in Gesù e che vivono come Gesù, dando la propria vita agli altri, sacrificandosi un po' per gli altri. È una morte provvisoria, il sacrificio è un po' come morire a se stessi pochettino alla volta, ma che non ci fa perdere la vita delle nostre persone, ma fa passare la nostra vita a una vita ancora più grande, quella della resurrezione, a una vita piena, dalla morte alla vita. Ecco, carissimi, qual è il significato del crocifisso. Lì c'è tutta la divinità e tutta l'umanità, ormai c'è una comunione perfetta. Perché? Perché il crocifisso è il gesto d'amore del Padre per noi. E in Gesù, vero Dio ma anche vero uomo, c'è tutto l'affetto d'amore dell'umanità per il Padre. Gesù che si affida completamente al Padre, compie la volontà del Padre, compie le opere del Padre, quello che gli è gradito, dice le parole del Padre. Non c'è più differenza, distinzione tra vita della terra e vita del cielo, c'è l'unica vita, quella in Gesù. Per cui noi viviamo sulla terra, ma già con un piede in paradiso, se siamo uniti a Gesù. Ecco allora perché è molto importante il sacrificio, perché il crocifisso, perché ci insegna che cos'è il sacrificio. È la vita nuova, quella che non finisce più. Paradossalmente, mentre ti sembra di perdere qualcosa facendo un sacrificio per un amico, per la mamma e il papà, rendendoti disponibile a fare i servizi di casa, o ci sono i volontari che portano a casa il mangiare alle persone che hanno bisogno, oppure quando ci chiama il nonno, la nonna, quando semplicemente dobbiamo fare il nostro dovere e rinunciare ai piaceri quotidiani, sono tutte chiamate al sacrificio, cioè a dare la vita che invece di perderla ce la fa rinascere più forte dentro di noi, perché ci fa rinascere la vita dell'amore. Il sacrificio non è nient'altro che la logica dell'amore, e nella logica dell'amore c'è già tutto il paradiso, tutto il cielo, tutta la divinità, tutta la vita eterna. Possiamo trasformare la vita di questa terra in vita eterna. Conoscete delle persone che si comportano come il ghiacciolo? Persone che donano la loro vita agli altri? Come San Daniele di oggi. Ma avete mai compiuto qualche gesto di generosità che vi è costato tanto? Raccontatelo un po' alla mamma e al papà, o voi genitori, o voi nonni, raccontatelo ai vostri figli. Sarebbe bello che in questi giorni voi ragazzi poteste disegnare 14 croci come le 14 stazioni della Via Crucis, da vivere poi insieme venerdì quando facciamo la Via Crucis, una dopo l'altra, e su ogni croce, ogni foglio una croce, mettere il nome della stazione della Via Crucis, e poi il grande Venerdì Santo, così ci prepariamo a vivere il Venerdì Santo. Il modo di contemplare la croce può essere infinito. E il ghiacciolo mi fa venire in mente un'altra croce, cioè dei ragazzi mi hanno fatto delle croci con gli stecchetti dei ghiaccioli, due stecchetti messi insieme e legati, salta fuori una croce, vedete? Ricorda il ghiacciolo che dà la vita per la lepre, provate a farlo anche voi. Oppure vorrei ricordare qui a tutti una cosa molto cara, Arianna, che tutti avete conosciuto e che abbiamo accompagnato in paradiso in questo anno. Per Natale mi regalò una croce fatta da lei e dalla sua bambina, con le mollette che servono per appendere i panni ad asciugarsi. Vedete quanti modi ci sono per fare una croce, che è quella che poi portiamo nella nostra vita. Dare la vita, lei ha dato la vita per la sua famiglia, ce la fa risentire accumulata, centuplicata, perché già in paradiso. Contempliamo la croce, facciamola in casa nostra, non ci sia una camera senza croce, baciamola, prepariamoci alla grande settimana santa. Adesso, carissimi, mi voglio rivolgere in modo particolare alla mamma e al papà. Se si sono assentati, andate a chiamarli. Ecco lo sposo, la sposa, il marito, la moglie, i capisaldi della nostra famiglia. Offro a loro una piccola chicca anche oggi. E sull'esempio della storia, della favola della lepre del ghiacciolo, che aspettava la stagione bella di primavera per poter contemplare cose belle, poi è stato chiamato a dare la vita, voglio raccontarvi, carissimi sposi, che anche il matrimonio ha le sue stagioni. Dice il Salmo 74, al versetto 16-17: a te appartengono il giorno e la notte, tu hai creato la luna ed il sole, tu hai fissato i confini della terra, hai stabilito l'estate e l'inverno, le stagioni della vita. La Bibbia afferma che Dio ha creato tutte le leggi che regolano la terra, compresa la rotazione intorno al sole che determina il cambiamento delle stagioni. Le stagioni si succedono una all'altra, inverno, primavera, estate, autunno. Lo stesso, carissimi, accade alle stagioni del matrimonio. I rapporti interpersonali sono in uno stato di perenne cambiamento, mutazione, come le stagioni. Passano continuamente da una all'altra. Le stagioni del matrimonio, però, non sempre seguono l'ordine delle stagioni dell'anno. Il vostro matrimonio oggi può trovarsi nella primavera, e il mese prossimo precipitare nell'inverno. Come sono le stagioni del vostro matrimonio? Che stagione state vivendo? A volte ci troviamo nell'inverno, caratterizzato da scoraggiamento, apatia e insoddisfazione, abitudinarietà. In altre circostanze sperimentiamo la primavera, che è sinonimo di apertura alla novità, speranza, rinnovamento, progettualità. A volte ci crogioliamo al calore dell'estate, di una vita serena, rilassata, piacevole, ci va tutto bene. E poi può presentarsi l'inverno, pieno di incertezza, disinteresse e apprendimento, perfino di freddezza. Questo ciclo si ripete molte volte nell'arco del matrimonio, proprio come le stagioni si ripetono in natura. In questi giorni cercheremo di considerare le stagioni del matrimonio e troverete indicazioni utili per comprendere in quale stagione si trova il vostro rapporto di coppia. Vi saranno anche offerti suggerimenti per migliorare le stagioni del matrimonio. Non siete mai bloccati in una stagione sola, potete sempre proseguire in cambiamenti costruttivi e passare alla stagione successiva. Non meravigliatevi se siete in una stagione, sappiate che ce ne sono sempre altre possibilità. Non chiudete il vostro matrimonio in quel momento lì, apritelo sempre a quello dopo. Preghiamo allora così come coppia. Signore, hai disposto che la terra sperimenti diverse stagioni e possiamo vedere diverse stagioni anche nella nostra vita. So però che non ci hai creati perché permaniamo in un rapporto freddo, invernale. Aiuta il mio coniuge e me a ravvivare la speranza e l'ottimismo che abbiamo per il nostro matrimonio, cambiando sempre stagione. Preghiamo così, cari sposi, e insegniamo i nostri figli. Insegniamo i nostri figli l'alfabeto dell'amore, che è il sacrificio, come Gesù in croce, come nella storia del ghiacciolo e della lepre. Ed ecco giunto, carissimi, tutti insieme, allora, tutti in uno stesso posto, attorno alla tavola, oppure in salotto, in cucina, come volete, o nella camera dei giochi. Ecco, è arrivato il momento della nostra comunione spirituale con Gesù. Sempre questo sacerdote, Monsignor de Guiberge, dice così del significato della comunione spirituale, che esprime il desiderio di stare uniti a Gesù. Prendendo spunto dall'Antico Testamento, Agar, la donna schiava cacciata via da Abramo col suo figlio Ismaele, Agar, fuggendo nel deserto e vedendo che il suo bambino sarebbe morto di sete, alzò al cielo un grido straziante e subito scaturì una sorgente d'acqua fresca per salvare la madre e il figlio. Gridate dunque anche voi verso Dio il vostro desiderio, e Dio vi risponderà, facendo scaturire dal suo seno, per santificarvi, una sorgente di vita eterna. Un povero selvaggio, continua questo monsignore, non ha un sacerdote che lo battezzi, ma fa salire a Dio il grido del suo desiderio, ed eccolo battezzato. È il battesimo di desiderio. Un povero peccatore si volge a Dio, dalla sua confusione volge i suoi sguardi alla bontà infinita, esso ha sete di amore e di perdono, ma non c'è un sacerdote che lo assolva, ma questo desiderio lo fa subito sentire perdonato. Voi allora non potete accostarvi all'Eucarestia, sia che già vi siate comunicati al mattino, sia che qualche ostacolo magari ve l'abbia impedito, come in questa occasione del coronavirus. Gettate allora il vostro desiderio davanti a Dio, manifestate la vostra fame e la vostra sete di Gesù, ditegli: oh Gesù, venite, io muoio senza di voi. Gesù verrà e voi vi sarete comunicati. Allora preghiamo così: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. E oggi, carissimi, dopo parecchi giorni, per la prima volta non abbiamo accompagnato al Camposanto nessun fratello e nessuna sorella. Siano rese grazie a Dio. Però vogliamo ricordare lo stesso i nostri cari defunti, tutti quelli della nostra famiglia. Magari in casa abbiamo le immagini dei nostri parenti, familiari defunti. Fatele tirare fuori, ragazzi, alla mamma e al papà, ai nonni, mettetele lì in vista. Adesso ricordiamoli, presentiamoli al Signore, preghiamo per loro, a suffragio della loro anima, perché possano entrare al cospetto di Dio. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Carissimi, vi saluto con tutto il cuore, un abbraccio, come si dice adesso, virtuale, perché non possiamo fare quello reale. Vi aspetto domani alla stessa ora, statemi bene, mi raccomando, cercate il crocifisso oppure inventatene di nuovi. Prepariamoci alla grande settimana, la Settimana Santa. Buon pomeriggio a tutti.